Quanti hanno la Bibbia la possono aprire insieme a me nel Vangelo di Marco al capitolo 9? Se non l'avete, pazienza. Volevo dirvi che ogni mattina qui alle 11 abbiamo l'intercessione. Chiunque vuole venire, siete ben accetti. Abbiamo le sorelle qua di piano tavola che guideranno la preghiera. E nello stesso orario avremo l'intercessione a San Birillo, nel locale, nel nuovo locale, accanto lì al calcetto. Alleluia, nel campo di calcetto. Marco capitolo 9 dal versetto 14 in poi, o come direbbero in Inghilterra, dal versetto 14. Marco 9, 14 dice così: ritornato poi dai discepoli, vide una grande folla intorno a loro e degli scribi che disputavano con loro. E subito tutta la folla, vedutolo, si sbigottì e accorse a salutarlo. Allora egli domandò agli scribi: di che cosa discutete con loro? Ed uno della folla, rispondendo, disse: maestro, ti avevo condotto mio figlio che ha uno spirito muto e dovunque lo afferra lo strazia ed egli schiuma, digrigna i denti e si irrigidisce. Così ho detto ai tuoi discepoli di scacciarlo, ma non hanno potuto. Ed egli, rispondendo, gli disse: o generazione incredula, fino a quando sarò con voi? Fino a quando vi sopporterò? Portatelo da me. Ed essi glielo portarono, ma appena lo vide, lo spirito lo scosse con violenza e il fanciullo caduto a terra si rotolava schiumando. E Gesù domandò al padre di lui: da quanto tempo gli accade questo? Ed egli disse: dalla sua fanciullezza. E spesso lo ha gettato nel fuoco e nell'acqua per distruggerlo. Ma se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. E Gesù gli disse: se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede. E subito il padre del fanciullo, gridando con lacrime, disse: io credo, Signore, sovvieni alla mia incredulità. Allora Gesù, vedendo accorrere la folla, sgridò lo spirito immondo, dicendogli: spirito muto e sordo, io ti comando, esci da lui e non entrare mai più in lui. E il demone, gridando e straziandolo grandemente, se ne uscì. E il fanciullo divenne come morto, sicché molti dicevano: è morto. Ma Gesù, presolo per la mano, lo sollevò ed egli si alzò in piedi. Amen. Quanti credono che Gesù ha ancora oggi la potenza per salvare, per liberare? La Bibbia dice: Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e per sempre. Non ci n'è più nudo. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e per sempre. I demoni esistono, e come se esistono. Massimo ha testimoniato, e come se esistono. Purtroppo il diavolo oggi sta cercando di distruggere la vita delle persone sempre di più. Sta cercando di eliminare sistematicamente le persone, distruggere le famiglie, distruggere i giovani, distruggere i bambini. E vediamo qua la storia, la scena di questo episodio meraviglioso di Gesù che scende dal monte e questo padre disperato che porta il figlio a lui e gli dice: mio figlio ha uno spirito, pregato ai tuoi discepoli che scacciassero lo spirito, ma non hanno potuto. Gesù si arrabbia e poi dice: portatelo qui. E lo spirito, dice la Bibbia, noi ragazzo, lo spirito, quando vide Gesù, dice la Bibbia, si manifestò e buttò a terra il ragazzo schiumava. E Gesù fa qualche domanda al padre, chiedendogli da quando è che accade. E il padre risponde dicendo: a volte questo spirito lo ha gettato nel fuoco, a volte nell'acqua, cercando di ucciderlo. Gesù parla del diavolo e dice: il ladro viene per rubare, per uccidere e distruggere. Ma io sono venuto affinché abbiano vita e vita in abbondanza. La Bibbia dice che il Figlio di Dio è stato manifestato per distruggere le opere del diavolo. È scritto negli Atti degli Apostoli che Gesù è stato unto di Spirito Santo e di potenza ed è andato attorno facendo del bene, sanando e guarendo e liberando tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo, perché Dio era con lui. Non potrò mai dimenticare quell'esperienza, quando andai in una casa, ci chiesero di andare in quell'appartamento, dissero che c'era qualcuno che stava molto male, che aveva dei problemi fisici, Andammo lì in quella casa, ci dissero che era uno della comunità. Dissero: la moglie viene, lui è un po' simpatizzante. Un po' simpatizzante. Siamo arrivati là e questo era messo nel letto. Noi entriamo, parliamo un pochettino con lui, ma che hai, cosa non hai, non lo so, i medici non sanno che cosa ho. I medici non sanno, abbiamo fatto le analisi a mio marito, i medici non riescono a capire che cosa sia. E ho detto: ok, preghiamo. Mi ricordo, ero proprio all'inizio della mia conversione. Quanti sanno che i demoni non vanno via perché tu hai molti anni nella fede, ma solo perché hai fede? I demoni non rispettano la tua anzianità, i demoni rispettano la tua fede e la fede che hai nel nome di Gesù. Quindi che tu abbia 40 anni, che tu abbia un mese di fede, se tu hai fede, i demoni se ne devono andare. È chiaro che con l'età arriva l'esperienza. Eravamo lì, mi ricordo, cominciamo a pregare. E mentre cominciamo a pregare, questo cacca era stennuto, era messo nel letto, comincia a fare miau. Era la prima volta che mi succedeva. E io: Signore, grazie perché tu lo stai guarendo questo. Comincia a fare delle smorzie, a fare dei versi. E se da lei chi c'è qua? Venimo appena malattia. E c'è l'ospite. C'è l'ospite inatteso, indesiderato. Appena abbiamo capito l'antifona, mi sono messo in ginocchio accanto a lui. E là ho cominciato per la prima volta a prendere autorità e dire: spirito immondo, io ti comando di andare via. Questo cominciava ad avere una voce da femmina. Ho detto: ma che sta succedendo qui? E cominciavamo a prendere autorità e dire nel nome di Gesù. Più prendevamo autorità nel nome di Gesù e più questa voce diventava acuta, come una voce da donna, lirica. Io ero scioccato. E mentre, quando abbiamo capito che questo ragazzo aveva realmente un problema spirituale, era posseduto, autocamalato, e abbiamo detto: nel nome di Gesù Cristo io ti comando di andartene via da quest'uomo. Uomo, sapete che faceva questo? Si prostituiva la notte. Era sposato con un figlio e la notte se ne andava a prostituire per le strade. Era pieno di demoni. Sapete che cosa è successo appena gli ho comandato al demone di andarsene via, con voce da donna, marrizzano magari i cani, con voce da donna, lei non riesco neanche a ripeterlo, ve lo giuro, non riesco neanche a riproporla, perché era con un acuto. Io conosco le persone, conosco le persone che cantano, che studiano. Raramente ho sentito un acuto del genere. Il demone ha parlato, non l'uomo, il demone ha parlato. Ha detto: va bene, con voce da donna, stridula, io me ne vado, ma ritornerò. Io l'ho sentito e ho detto: a quando va bene? Ha lanciato un grido che l'hanno sentito, non mi ricordo, eravamo a San Giovanni di Caderno, l'hanno sentito fino alla playa. Ha lasciato un grido ed è svenuto, come morto. Abbiamo cominciato a parlare con la moglie, ho detto: e chi c'è simpatizzante? Simpatizzante? Sai, simpatizzanti posseduti ci sono. Abbiamo scoperto che quest'uomo era un omosessuale. Ma non era semplicemente uno che aveva delle problematiche sue, delle tendenze. No, non era questo. Viveva proprio una doppia vita all'insaputa della moglie. Tremendo. Non siamo qui per giudicare, eh? Non siamo qui per giudicare, non siamo qui per condannare, quindi comprendiamoci in quello che diciamo. Sto dicendo che in quella stile di vita che aveva, demoni erano entrati e l'avevano bloccato a letto. E i medici facevano tutte le analisi e nessuno sapeva che problema aveva. Sapete cosa è successo? Quando abbiamo parlato con quest'uomo, gli abbiamo detto: prima di tutto ti devi ravvedere, devi dare la tua vita a Gesù, Perché Gesù ha detto: quando uno spirito esce da un uomo, se ne va e poi ritorna, e se trova la casa spazzata, d'orna e vuota, prenderà altri sette spiriti e la condizione di quell'uomo diventerà peggiore di prima. Abbiamo detto a quest'uomo: devi dare la tua vita a Gesù, devi lasciare che lo Spirito Santo riempia il tuo cuore. Sapete cosa è successo? Dopo 3 mesi il demone è tornato e quest'uomo è morto. È morto. Il diavolo ha distrutto la sua vita. Però voglio dirvi, c'è potenza nel nome di Gesù. Quando si nomina il nome di Gesù, i demoni devono obbedire. Poi sta a noi decidere se lasciare la nostra casa vuota o riempirla con il padrone di casa. Alleluia. Gesù parla con il padre di questo ragazzo. E c'è un'espressione che voglio vedere insieme a voi, che voglio trattare stasera per qualche istante, qualche minuto insieme a voi. Guardate cosa dice il padre. Al versetto 22, il padre che parla e dice, parlando del demone: spesso lo ha gettato nel fuoco e nell'acqua per distruggerlo. Dove non c'è Gesù che domina, il diavolo ha autorità. Il padre ha detto: il diavolo lo ha preso, lo ha gettato nel fuoco, a volte nell'acqua. Il nemico fa quello che vuole quando Gesù Cristo non è il Signore. Può prendere, può fare, può disfare, può fare qualunque cosa, ma quando arriva Gesù lui si deve mettere sull'attenti. Quando arriva Gesù lui deve ascoltare la voce dell'autorità, perché il nome di Gesù è il nome al di sopra di ogni altro nome. Alleluia. Quando i discepoli tornarono, è scritto in Luca al capitolo 10, i 70 tornarono e dissero a Gesù: anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. E quell'espressione, i demoni ci sono sottoposti, nel testo greco significa si sono messi in riga, si sono messi sull'attenti. Quando nominavamo il nome di Gesù, i demoni non potevano resistere. Voglio dirti che c'è potenza nel nome di Gesù. E il diavolo ha paura dei credenti che usano l'autorità del nome di Gesù. E il padre dice: spesso lo ha gettato nel fuoco, nell'acqua per distruggerlo. Il diavolo vuole distruggere le persone, ma Gesù è venuto per distruggere le opere del nemico e per dare vita e speranza a tutti coloro che credono in lui. E dice il padre questa espressione: se tu, ascoltate, il padre dice a Gesù: se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. Se tu puoi qualcosa, ti prego, abbi pietà di noi e aiutaci. Guardate la risposta di Gesù, versetto 23: se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede. Qual è stata l'espressione del padre? Se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. E Gesù rispose: non è se io posso qualcosa, è se tu puoi credere. Non se io posso qualcosa, se tu puoi credere. Dì alla persona accanto a te: se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede. Il problema non è se Gesù può fare qualcosa, amen. Il problema non è: Signore, tu puoi fare qualcosa? Signore, se tu puoi fare qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci. Gesù dice: no, non è se io posso fare qualcosa, è se tu puoi credere, ogni cosa è possibile. Il problema non è chiedere, il problema è credere. Noi siamo là sempre a chiedere: puoi qualcosa, Signore, ti prego, fai qualcosa, Signore, ti prego, fai qualcosa, Signore, ti prego, fai qualcosa. Il Signore dice: il problema non è se io posso fare qualcosa, il problema è se tu puoi credere in qualcosa. Non è se io posso qualcosa, è se tu puoi credere ogni cosa. Ogni cosa è possibile a chi crede. Sapete perché? Perché ogni cosa è possibile al nostro Dio. Non c'è niente, niente, niente di troppo difficile per il nostro Dio. Alleluia! Niente è troppo difficile per il nostro amato Signore. Niente. Quando la fede comincia a smuoversi, le cose cominciano ad accadere. Quando la fede comincia ad alzarsi dentro di noi, Dio comincia ad operare, non perché Dio non voglia farlo, ma perché la Bibbia dice senza fede è impossibile piacere a Dio. Dillo insieme a me, senza fede. Se Dio può fare qualcosa, è se tu puoi credere. Quando la fede comincia ad alzarsi dentro il tuo cuore, tu vedi che ogni cosa è possibile. Quando la fede comincia ad alzarsi dentro di te, i tuoi occhi cominciano a vedere cose che non hanno mai visto. Comincia a credere, comincia a sperare, comincia a dire: allora è possibile che le cose possano cambiare realmente. Allora è possibile che Dio può operare, Dio può salvare mio marito, Dio può ristabilirmi nel mio lavoro, Dio può provvedere economicamente, Dio può guarire le mie infermità. Se tu puoi credere. Durante una campagna evangelistica c'era il predicatore che stava predicando, e quando arrivò il momento di pregare per i malati, c'erano due donne sulle sedie a rotelle ed erano madre e figlia. Che sventura. Madre e figlia, tutte e due nella sedia a rotelle, e lui le chiamò avanti e disse: voglio pregare per voi, io sento che Dio deve fare qualche cosa stasera. E la predica di quella serata è: lui è con te, lui non ti lascia e non ti abbandona mai. Per le lividure di Gesù Cristo noi siamo stati guariti 2000 anni fa. Lui non deve guarirti, sei tu che devi credere che lui già lo ha fatto. Amen. Lui non deve fare le cose, tutto è compiuto, ha detto Gesù. Tu devi credere in quello che lui ha già fatto per te. Quando lui pregò per la madre e per la figlia, lui impose le mani, la figlia nel nome di Gesù, appena disse alzati nel nome di Gesù, la figlia si alzò e cominciò a camminare. Ci fu un'esplosione di gioia, ci fu una valanga di canti e di gioia e di entusiasmo. La madre rimase sulla sedia a rotelle. Allora tutti si chiedevano: perché la figlia sì e la madre no? Può Dio fare distinzione tra la madre e la figlia, tra due persone, sì o no? No, assolutamente no. Ma in quel momento la figlia letteralmente afferrò la promessa di Dio e la fece sua. Ma la madre fu intelligente. Sapete cosa fece? Si comprò la cassetta della predicazione di quella sera. E da quel giorno in poi, ogni singolo giorno, si ascoltava quella predicazione. E le parole di quell'uomo di Dio che diceva: per le lividure di Gesù Cristo tu sei stata sanata. Lui non deve guarirti, devi solo credere, afferrare la guarigione. Quello che lui ti ha dato per grazia, tu lo afferri mediante la tua fede. Questo è quello che Dio ha fatto con te, e se tu lo credi, ogni cosa è possibile nella tua vita. E lei passavano i giorni, ascoltava questa cassetta, che poi si andava consumando, se la duplicava e si ascoltava quella nuova, e l'ascoltava ogni giorno, ascoltava quel predicatore che diceva: per le lividure di Gesù Cristo tu sei stato sanato, tu sei stato guarito. Lui non deve guarirti, lui già l'ha fatto 2000 anni fa. Semplicemente credi, confessa la parola di Dio e ricevi per fede la guarigione che lui già ha provveduto per te sulla croce 2000 anni fa. Passarono i giorni, passarono le settimane, passarono mesi, e questa donna ogni giorno ascoltava queste parole, perché sapeva che quelle parole che avevano fatto alzare, avevano suscitato fede nel cuore della figlia, prima o poi avrebbero fatto breccia nel suo cuore. Non si scoraggiò, non si diede per vinta, ascoltava la parola di Dio ogni singolo giorno. E arrivò il giorno in cui quelle stesse parole che aveva ascoltato per 9 mesi, tutti i giorni, in quel giorno qualcosa accadde. Il suo cuore si aprì. E quando il predicatore, in quella cassetta di 9 mesi prima, disse: Gesù non deve guarirti, lui già l'ha fatto 2000 anni fa, se tu credi ogni cosa è possibile. Lei disse: è vero, lui già l'ha fatto, ogni cosa è possibile. Piantò le mani sui braccioli di quella sedia a rotelle e si alzò dalla sedia, da sola, era da sola in cucina. Sapete che cosa è successo? Si alzò con tutta la sua forza e disse: grazie Signore. Cominciò a ringraziare Dio per la guarigione, cominciò a ringraziare, non a chiedere, cominciò a dire: grazie Signore perché tu 2000 anni fa mi hai guarito, grazie perché tu hai fatto il miracolo, grazie Signore che hai fatto qualcosa di meraviglioso nella mia vita. E stava lì in piedi, cominciava a ringraziare Dio, fece il primo passo e cadde per terra. Ed era lì per terra e sentiva ancora quella cassetta che diceva: per le lividure di Gesù Cristo tu sei stata sanata, se tu lo credi ogni cosa è possibile. Questa donna si alzò da terra, fece leva sulle sue braccia e fece forza e si alzò. Sapete cosa è successo? 2 ore dopo, quando sua figlia ritornò dal lavoro, trovò sua madre in piedi con le mani alzate che glorificava Dio con tutto il cuore. Se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi, aiutaci. Gesù ha detto: no, se io posso qualcosa, se tu puoi credere, ogni cosa è possibile a chi crede. La tua fede ti dà vittoria, la tua fede ti fa andare oltre le circostanze, la tua fede ti fa sconfiggere il nemico, la tua fede ti fa realizzare le promesse di Dio, la tua fede ti porta di vittoria in vittoria, la tua fede fa miracoli. Quante volte abbiamo ascoltato Gesù e abbiamo letto nei Vangeli di Gesù che quando parlava alle persone diceva: la tua fede ti ha guarito, va e ti sia fatto secondo la tua fede, donna la tua fede ti ha salvato, la tua fede. Il problema non è se io posso qualche cosa, il problema è se tu puoi credere. Guardate che cosa c'è scritto qua in Marco al capitolo 6 e concludiamo. Questo è sconvolgente quello che stiamo per leggere. Perché quando io lessi per la prima volta questi versetti non riuscivo a crederci. Non riuscivo a credere ai miei occhi. Dicevo: non è possibile. Guardate cosa c'è scritto in Marco 6 al versetto 1. Poi uscì di là e venne nella sua patria e i suoi discepoli lo seguirono. E venuto il sabato si mise ad insegnare nella sinagoga e molti udendolo stupivano e dicevano: da dove vengono a costui queste cose? Che sapienza è mai questa che gli è data? E come mai si compiono tali potenti opere per mano sua? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Iose, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non sono qui fra noi? Ed erano scandalizzate a causa sua. E Gesù disse loro: nessun profeta è disonorato se non nella sua patria, fra i suoi parenti e in casa sua. Quanti possono dire stasera che il profeta a volte non è ben accetto a casa propria? È vero o no? Vai in giro, testimoni, le persone si convertono, vengono guarite, poi ritorna a casa e ti dà lì: ma tu? Ma lui tu? E appena fai qualcosa che non va, ti dicono: e tu sei chi lo cava in chiesa? Che è un classico, vero? E tu sì chi giocava, tu sì chi giocava, signore, tu, proprio tu, con il dito così e il braccio messo in mezzo, proprio tu. Nessun profeta è ben accetto a casa propria, è vero o no? Però le cose possono cambiare, è vero o no? Non è che nama si dice ittari di gatto sopra questa frase, le cose cambiano grazie a Dio. Ma guardate cosa è successo qua, perché è molto, è incredibile. Versetto 5. Io non riuscivo fino a, non riuscivo a credere ai miei occhi quando leggevo queste parole. Guardate il versetto 5. E non poté, dite insieme a me, non poté fare lì alcuna opera potente tranne che guarire pochi infermi imponendo loro le mani. Verso 6. E si meravigliava della loro incredulità. Come dice il versetto 5? E non poté fare lì opere potenti tranne che guarire pochi infermi. Ma chi è che si può permettere di legare le mani di Dio? Chi è che può impedire a Dio di fare meraviglie? Chi è che può dire a Gesù no, oggi no, no, oggi no? E non poté, non ha potuto. Ora io vi chiedo, Dio può fare ogni cosa, sì o no? No. Se non c'è fede, Dio non può fare. Ci sono cose che Dio non può fare? Dio non può operare se non c'è fede. Se tu puoi qualcosa, abbi pietà. Non è bella questa preghiera? Non sembra bella, umile, santa? Ah? Magari ci mettiamo con le mani così. Se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi, aiutaci. È bella, è religiosa, è pietosa, è piena di non mi fate parlare, piena di
incredulità.
Gesù è piena di incredulità. Gesù guarda quest'uomo e dice, stiamo parlando con rispetto, perché quest'uomo era un uomo addolorato, però per spiegare il principio, se tu puoi qualcosa, Gesù ha detto no, se tu puoi credere. Gesù a Nazareth non ha potuto fare molte opere potenti tranne che guarire quanti infermi? Pochi. È l'unico passaggio del Nuovo Testamento dove si legge che Gesù guarì poche persone, perché in tutti gli altri c'è scritto che tutti venivano guariti. Chiunque andava a lui con fede veniva sanato. I demoni venivano cacciati, le malattie venivano guarite, le persone venivano restaurate. Dove c'è incredulità, lui non può operare. Dove c'è fede, ci sono miracoli. Amen? Dove c'è fede, e non poté, è possibile che qualcuno può legare le mani di Dio? È possibile che qualcuno può ammanettare i polsi di Dio e dirgli no, oggi non puoi farlo. Qua non puoi farlo. È possibile? Sapete, ogni cosa è possibile a chi non crede anche. Perché se noi non crediamo, è possibile che Dio non opera. Ma se noi crediamo, ogni cosa è possibile. Ogni cosa è possibile. Quando noi realizziamo la potenza della parola di Dio e la semplicità, dillo alla persona accanto a te, sii semplice. Sii semplice. Semplice, la parola di Dio è semplice. Noi siamo specializzati nel complicarci la vita. È vero o no? Può stare buono? Lamentati. E quando le cose vanno bene ci preoccupiamo, perché diciamo non è possibile. Io addirittura in alcune comunità ci sono insegnamenti che se non hai problemi è il diavolo. Non hai problemi? Non è possibile, c'è qualche problema. Se non hai problemi c'è qualche problema, vuol dire che non stai dando fastidio al diavolo se non hai problemi. Sì, passiamo dalla schizofrenia acuta alla incredulità più allucinante. Noi crediamo che Dio fa miracoli e quando, grazie a Dio, le cose cominciano a risolversi, no, Marci, non volessi dire che le cose vanno buone. E sapete cosa facciamo? Ricadiamo nella superstizione. È vero o no? È vero o no che abbiamo paura di dire che le cose vanno bene? Perché? Non volessi ridere, perché è troppo bella, prima che mai detto no. Nel sangue di Gesù c'è potenza. C'è potenza nel sangue di Gesù che ti ha lavato, che ti ha purificato. Quando tu hai dato la tua vita a Gesù, nessun'arma fabbricata contro di te avrà successo. Nessun'arma. Ci sono ancora credenti che pensano e credono nel malocchio, che pensano e credono nella mala sorte, che credono che io con la occhiatura. Perché mi darei così, Gibbo? Ma c'è sangue di Gesù. E invochiamo il sangue di Gesù come una cosa superstiziosa. Una volta avevamo il corno rosso e ne toccavamo un corno. Oppure un ferro ricavato, una sacchetta. O a macinetta le pace di Dio, una volta forte. È vero o no? E quando succede qualche cosa. Ah, non vi preoccupate. Se succede qualcosa ci chiameranno, non preoccupare. Ma ci stiamo parlando di spiriti, voi vuoi essere cavoliavo? Gli angeli di Dio sono qui attorno a noi. Voglio ricordarvi che per ogni demone ci sono due angeli. La gente vede il demone un neghe, magari su te secce. Sono quelli che hanno l'abilità di vedere gli spiriti magari sopra nei lampadari. Ma se hanno questa abilità, dovrebbero avere l'abilità anche di vedere gli angeli. Che per ogni demone ci sono due angeli. È vero o no? Non ci credete? È così, è così. E gli angeli che il Signore manda a proteggere i suoi figli sono veramente alti e potenti e straordinari. E loro proteggono la vita di tutti coloro che credono in Lui. Alleluia. Se tu puoi credere, ogni cosa è possibile. Ora concludo dicendo questo. La fede parla. Se noi non rilasciamo la parola di Dio attraverso la nostra bocca, se non dichiariamo la parola di Dio, noi dichiareremo qualcos'altro. Se noi non dichiariamo le promesse di Dio, noi dichiareremo qualcos'altro. Domani mattina ti sveglierai e ti arriverà una notizia, o bella o brutta. Se arriva la notizia brutta, tu dirai: lo sapevo. Se arriva la notizia bella dirai: vero. Perché ormai noi siamo abituati alle notizie brutte. Le notizie belle non ci siamo abituati, pare strano. Quando Dio fa un miracolo noi diciamo: non è possibile. Quando arriva una cosa storta noi diciamo: lo sapevo. Ma la cosa brutta è che pure da credenti facciamo così. E invece come credenti nel Signore Gesù, i miracoli dovrebbero essere la cosa più naturale che esista nella nostra vita. Noi dovremmo vivere di miracoli giornalmente. Il miracolo non dovrebbe essere l'eccezione, dovrebbe essere la normalità. In italiano, come pare che stai dicendo cose. I miracoli devono essere il tuo pane quotidiano. Chiudi i tuoi occhi per favore, chiudi i tuoi occhi un attimo. Alleluia. C'è Michele? I miracoli dovrebbero essere il nostro pane quotidiano. I miracoli dovrebbero essere ciò che noi viviamo giornalmente. I miracoli dovrebbero essere quelle cose che sono all'ordine del giorno. Noi non dovremmo sorprenderci di far funzionare la fede e di vedere realmente che il soprannaturale è reale. Il soprannaturale è naturale. Amen. Possiamo pregare un attimo? Possiamo stare con noi così nella presenza di Dio? Alleluia. Grazie Spirito Santo. Grazie Spirito Santo. Alleluia. Grazie Spirito di Dio. Stiamo nella presenza di Dio così. Siamoci in piedi, dai, tutti insieme. Prendi la mano della persona che è accanto a te. Alleluia. I miracoli non vengono fatti dagli uomini di Dio, dagli unti, dai predicatori, dai pastori. I miracoli sono il pane quotidiano dei credenti. Tutti coloro che hanno creduto in Gesù, dice la Bibbia, Gesù ha detto, questi sono i segni che accompagneranno coloro che hanno creduto nel mio nome. Cacceranno i demoni, parleranno nuove lingue. Prenderanno in mano i serpenti, se verranno qualcosa di mortifero non farà loro alcun male, imporranno le mani sugli infermi, questi guariranno. Voglio che chiudi i tuoi occhi un attimo e che puoi dire al Signore questa sera, serviti di me per fare i miracoli nella mia casa, nella mia famiglia, serviti di me. Serviti della mia fede. Serviti di me. Serviti di me, Signore. Io voglio che questa sera tu lasci quella preghiera. La preghiera che fece quel padre, se tu vuoi qualcosa, Signore, ti prego. Il Signore guarda verso di te e ti dice, no, no, se tu puoi credere. Se tu puoi credere, figlia, ogni cosa è possibile a te. Perché non c'è niente di impossibile quando noi crediamo. Non c'è niente che possa ostacolare la mano di Dio quando noi mettiamo fede nel suo nome. Niente è impossibile per il nostro Dio. Potente, grande, forte. Alleluia. La tua fede permette a Dio di fare miracoli. E anche nella, se certe cose non accadono da un giorno all'altro, la parola di Dio ci insegna che dobbiamo perseverare, che non dobbiamo stancarci, che dobbiamo continuare a dichiarare la parola di Dio e a credere che ogni cosa è possibile, che Lui ha compiuto ogni cosa per noi 2000 anni fa sulla croce. Gesù ha gridato, è compiuto, e questo l'ha gridato per te e per me, per te e per me, affinché tu e Dio potessimo avere accesso pieno, completo e totale ai magazzini del cielo, alla sua stupenda grazia provveduta per noi alla croce del Calvario, e tramite la risurrezione di Gesù la porta di quei magazzini è stata spalancata. Cosa è accessibile in ogni giorno, in ogni ora del giorno, in ogni stagione, in ogni momento della giornata. Ogni cosa è possibile a chi crede. Signore, se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi, aiutaci. Gesù ha detto no, se tu puoi credere. Padre, se tu puoi credere. Madre, se tu puoi credere. Figlio, se tu puoi credere. Ogni cosa è possibile. Ogni cosa è possibile. Dillo insieme a me, ogni cosa è possibile, ogni cosa è possibile, ogni cosa è possibile, ogni cosa è possibile, alleluia, semplicemente credi, dai.
tu vedrai la sua gloria, tu vedrai la sua gloria.
Alleluia. Una delle cose che io amo vedere quando preghiamo gli uni per gli altri è vedere che si prega gli uni per gli altri, che non siano sempre i ministri, i pastori. Sapete che Dio può fare miracoli attraverso la tua fede? Se tu preghi per qualcuno, Dio può servirsi di te, Dio vuole servirsi di te. Quanti lo credono questo? Allora vogliamo mettere in pratica la parola di stasera? Altri 5 minuti e vogliamo vedere Dio all'opera. Quanti hanno bisogno questa sera di un miracolo? No, non è possibile che tutti sa di mano. Chi è che prega per chi? Eh? Allora facciamo una cosa straordinaria. Vatti a prendere una persona che non conosci. Esci dal tuo posto, per favore, e vai a prendere una persona che non conosci e ti prendi per mano e ascoltatemi, facciamo così, ascoltatemi un attimo. Dio questa sera parlerà attraverso la vostra bocca. Dio vi darà delle parole, Dio vi darà dei pensieri. Mentre pregate per la persona che sta davanti a voi, Dio vi darà delle parole, Dio vi darà dei pensieri e tu dirai: sento nel mio cuore come se il Signore vuole dirti questo, e sento nel mio cuore che Dio vuole fare questo nella tua vita. Puoi credere che Dio può parlare attraverso di te? Ah? Puoi credere che Dio può guarire qualcuno attraverso di te? Ora, ci sono delle persone magari che sono qui per la prima volta e magari dicono: ma chi visti su pazzi, scatenati. Magari qualcuno più maturo può andare da loro e pregare, dai. Allora facciamo così. Tu con chi sei qua? Ah? Michael, tu devi pregare per lui. Tu lo conosci a lui? Ah? E allora tu non preghi per lui. Antonio, prega per lui. Tu lo conosci a lui? Per lui, lo conosci a lui? Ah? Vieni qua. Prendi qualcuno che non conosci per favore. Francesco pure tu, lascia Eugenio. Stefania, dai, preghiamo gli uni per gli altri. Chi è più maturo nella fede, per favore esca dal posto. Per favore, lasciatevi quelle mani nel nome di Gesù. Lasciatevi. Qualcuno che non conosci, vai e prega per qualcuno che non conosci, per favore. Voi che avete più anni nella fede, dai, puovi chiassare, conza, amenesse. Dai, preghiamo gli uni per gli altri, per favore. Il Signore opererà. Ci alziamo in piedi? Dai, ci alziamo in piedi. Giuseppe, Alessandro, per favore venite qua sotto la tenda. Abbiamo bisogno di voi. Non fate finta che vi squilla il cellulare e uscite dalla tenda. In questo momento non vi chiamerà nessuno. Michele, abbiamo bisogno di te. Per favore, prega per qualcuno. Abbiamo bisogno di unzione profetica. Cerca qualcuno. Se già sei accoppiato, facciamo un po' di musica, assolutamente sì. Ok? E Michele, tu prega per qualcuno, per favore. Prega per qualcuno, Giuseppe, qualcuno che non conosci. Francesco, ora cercati qualcuno che non conosci e prega. Se per favore, se ci sono delle sorelle che sono da sole, unitevi a qualcuno. Fina, tu la conosci a quella? Alla sorella? Ok, hai trovato. È la tua vittima stasera. Dai, per favore, gli uni verso gli altri. Alleluia. Dai, Alessandro, preghiamo gli uni verso gli altri. Luisa, cercati qualcuno che non conosci, per favore. Dobbiamo mettere in pratica la parola di Dio, se no non abbiamo concluso niente stasera. Michael, cerca qualcuno che non conosci. Michael, è dietro di te. Teresa, vieni qua. In fondo, prendete prendetemi per mano, per favore, prendetemi per mano. Michael, prendetemi per mano, grazie.